With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Benvenuti a una nuova puntata di Irrisolti, il podcast dedicato ai più misteriosi crimini irrisolti della storia. Oggi parleremo della morte di una giovane donna, avvenuta in circostanze ancora non chiare, oltre un secolo fa, in Inghilterra. Un mistero ancora irrisolto che vede come triste protagonista una ragazza trovata orrendamente mutilata dal passaggio di un treno. Il caso di Mary Money. Questa storia misteriosa ve la racconta Francesca Zanni. È la notte del 24 settembre 1905, siamo nel Surrey, in Inghilterra, precisamente all'altezza di un tunnel chiamato Merstham Tunnel, tra le città di Merstham e Coulston. Una squadra di operai sta lavorando nella zona e proprio sotto al tunnel c'è uno di loro, un operaio di nome William Peacock, che nel freddo della sera d'autunno e nel buio della notte sta camminando. Ha superato di circa 300 metri l'ingresso del tunnel e c'è solo una flebile luce a illuminare il suo cammino. La luce della lanterna, però, seppur fioca, gli rivela qualcosa di raccapricciante davanti a sé. L'operaio, infatti, nota sui binari il corpo di una donna morta, i vestiti ricoperti di sangue, la testa spaccata, il braccio in una posizione innaturale e una gamba mancante. William, che si era staccato dal resto degli operai per un sopralluogo in solitaria, inizia subito a gridare e scappa per cercare aiuto. Avverte il resto della squadra di lavoro e anche il capostazione della stazione ferroviaria più vicina, quella di Merstham. Siamo nel 1905, le indagini vengono eseguite in modo piuttosto diverso da oggi e infatti, senza preservare la scena del crimine, la squadra di operai rimuove il corpo della giovane trovata morta per portarlo al Feathers Inn, una pensione dove viene allestito un ambulatorio per autopsie improvvisato nella sala caffè. Dall'autopsia emerge che oltre a non avere più la gamba destra, probabilmente portata via dal treno in corsa sotto cui era finita la vittima, il braccio sinistro era spezzato e la parte inferiore del corpo era piena di lividi e fratture. Risulta anche che la giovane era stata picchiata prima di cadere sotto al treno e che era stata imbavagliata con la stessa sciarpa bianca che poi le fu ficcata in gola. Ciò fa immediatamente venire dei dubbi relativamente alle prime teorie in merito alla sua morte. A prima vista, infatti, era sembrato un tragico incidente, oppure un suicidio. La donna non aveva con sé né la borsa né documenti identificativi e quindi ci volle un po' prima di identificarla. Si trattava di Mary Sophia Money, 22 anni, una giovane contabile che lavorava presso la latteria di Bridger nella zona meridionale della città di Londra e abitava nello stesso luogo. Mary era descritta come una giovane donna attraente, allegra e che sapeva cavarsela da sé. Non aveva un fidanzato o una relazione seria, né nemici o problemi personali, o almeno così emerse dalle prime indagini, secondo cui la donna non aveva nessuna ragione logica per suicidarsi e non c'era nessuno che la odiasse a tal punto da ucciderla. Venne controllato il suo registro contabile presso il caseificio in cui lavorava e i conti risultarono in perfetto ordine. Il treno dove viaggiava la vittima era passato attraverso il tunnel una decina di minuti dopo le 10, ora presunta della morte della giovane. Nessun treno era passato dopo quello fino a quando Peacock fece la sua triste scoperta. La Money era quindi stata uccisa dallo stesso treno su cui viaggiava, cadendo o essendo buttata fuori dal vagone numero 508. Dalle indagini non emersero segni di lotta sul treno, ma risultò strano che la donna non si fosse aggrappata a nulla per salvarsi. Nonostante i vari dubbi sulla dinamica della morte, venne stabilito che Mary Money morì a causa delle ferite causate dal treno in transito, ma non furono rilevate prove sufficienti per dimostrare se la ragazza fosse caduta dal treno o si trovasse nel tunnel a causa di un incidente, un suicidio o un omicidio. Il verdetto rimase aperto e non si scoprì mai nemmeno che fine avesse fatto la borsetta che Mary aveva sicuramente con sé, che non venne mai ritrovata. Ma cos'era successo veramente quella sera a Mary Money? Domenica 24 settembre 1905 pare che la donna fosse uscita nel pomeriggio per una passeggiata, per poi finire morta nel tunnel ferroviario di Merstham. Una collega di lavoro con cui Mary condivideva l'alloggio disse che quella domenica Mary era uscita verso le 7 di sera per una breve passeggiata. Mary non le aveva detto che aveva intenzione di incontrare qualcuno e la donna non sapeva se lei avesse frequentazioni maschili. Le sembrò allegra come sempre e l'amica non si preoccupò. Mary era molto attraente e quella sera uscì indossando un vestito nero leggero, una sciarpa bianca, un cappellino di pizzo e perline color crema e una borsetta lavorata a maglia di colore nero e portava come sempre un fazzolettino tra le mani guantate. La collega si preoccupò solo verso le 23, quando non vedendola rientrare come sempre e ripensando al fatto che la giovane aveva accennato a una breve passeggiata e non a una serata fuori, iniziò a dubitare che le fosse successo qualcosa. Inoltre, la coinquilina dichiarò che Mary era uscita senza prendere le chiavi, tanto che una delle altre coinquiline era rimasta ad aspettarla sveglia per aprirle la porta fino a l'una di notte. Ma come sappiamo, Mary a quell'ora era già morta. Dalla ricostruzione, infatti, abbiamo visto che l'impatto fatale doveva essere avvenuto verso le 10 di sera, circa un'ora prima del suo ritrovamento. Le persone che videro Mary viva prima della sua morte furono molte. Innanzitutto ci fu la commessa di un negozio di dolciumi a Station Approach, dove poco dopo le 19 Mary comprò una scatola di cioccolatini. Mary disse poi alla commessa che si stava recando a Victoria Station, dove fu effettivamente vista da due testimoni. Poi Mary fu avvistata da un bigliettaio di Clapham Junction verso le 19.30. Da Victoria, poi, Mary deve essersi recata a London Bridge, dove prese il treno delle 21.13 per Brighton. Ma perché stava andando a Brighton? E con chi era la giovane? Cosa accadde davvero a Mary Money quella tragica notte del 24 settembre 1905 rimane un mistero. Secondo una ricostruzione effettuata con un manichino, per la grandezza del treno e del tunnel risultava impossibile che Mary fosse caduta o fosse stata spinta fuori dal treno dalla porta. L'unica opzione probabile fu quindi stabilita essere che Mary si fosse buttata o fosse stata spinta fuori dalla finestra della carrozza. Ma perché avrebbe dovuto suicidarsi in un modo tanto strano? E se era stato qualcuno a buttarla, come sembrerebbe confermare la sciarpa trovata nella sua bocca, chi era stato e perché? Inoltre, nello stomaco di Mary furono trovate tracce di cibo. Pare che la donna avesse consumato la cena circa 3 ore prima di morire. Ma con chi e dove? Il movente sessuale fu escluso in quanto l'autopsia non rilevò tracce di stupro. Dall'autopsia emerse anche che la sciarpa che le fu trovata in gola era stata in contatto con la sua bocca, come che fosse stata imbavagliata, prima che le fosse violentemente spinta in gola per ben 20 cm. L'aggressore doveva aver lottato con la sua vittima, tanto che furono rinvenute lacerazioni sul palato all'interno della bocca della giovane, che potrebbero essere state causate dalle unghie della mano che le ha forzato la sciarpa in gola. Dall'esame autoptico risultò anche che i lividi sulla mano destra, sul polso e sul braccio non fossero stati prodotti dall'impatto con il treno, ma da qualcosa successo prima dell'impatto fatale. Ma con chi aveva lottato Mary e perché? Secondo il medico legale, inoltre, Mary sarebbe precipitata fuori dal treno all'indietro e viva. Non furono rilevate droghe o anestetici nel suo sangue, quindi non era stata né violentata né drogata, ma aveva avuto una colluttazione con qualcuno, presumibilmente con il suo assassino. Perché poi Mary si stava recando in treno a Brighton di domenica sera, quando aveva detto che sarebbe solo uscita per una breve passeggiata? Chi doveva incontrare? Forse non era vero che non frequentava nessuno? Le teorie su cosa possa essere successo alla giovane Mary sono molte, ma a oltre un secolo di distanza ancora non c'è una risposta definitiva su cosa accadde veramente alla povera Mary in quel tunnel nel Surrey. La prima teoria è quantomeno bizzarra. Fu infatti consultata una chiaroveggente a cui fu fatta esaminare la sciarpa trovata nella gola di Mary e che tenendo in mano quella sciarpa, la chiaroveggente vide nella sfera di cristallo il momento della morte della giovane. La visione riguardava un uomo di Londra che, secondo la chiaroveggente, sarebbe stato il responsabile dell'omicidio. Secondo la visione, l'uomo sarebbe anche tornato sul luogo del delitto in bicicletta dopo l'omicidio. La visione non portò a nessun arresto e il fantomatico uomo in bicicletta rimane non identificato. La seconda pista seguita partì dalla testimonianza di una donna che si fece avanti il 5 ottobre 1905 per dire che pensava di aver visto Mary Money con un uomo a Victoria Station il giorno della sua morte. La donna aveva un figlio di 11 anni che studiava in un collegio a Westminster e che incontrava regolarmente ogni domenica. Dopo i loro incontri domenicali erano soliti recarsi a Victoria Station verso le 19 e così accadde quella domenica 24 settembre 1905 quando incontrò suo figlio come al solito e si recarono a Victoria Station intorno alle 19.15. Lì la donna credette di vedere Mary Money. Quest'ultima sembrava aspettare qualcuno e camminava nervosamente su e giù per la banchina, guardando l'ingresso della stazione. La testimone continuò il suo racconto dicendo che verso le 19.45 aveva notato che Mary era infastidita da un signore che la guardava, tanto che si era spostata vicino a loro. Fu in questa occasione che la donna e il figlio avevano notato il suo viso e il suo abbigliamento, ciò che permise loro di identificarla dalla foto di Mary pubblicata sui giornali. Dopodiché, Mary fu raggiunta da un signore che portava una borsa marrone, che indossava un cappotto scuro e che era entrato dall'ingresso che continuava a guardare Mary. I due se n'erano andati insieme, secondo il racconto della testimone. Ci sono dei dubbi però su questa testimonianza, in quanto la donna descritta dalla testimone non portava una sciarpa, mentre Mary la portava sicuramente. Inoltre, sarebbe difficile per gli spostamenti di cui siamo certi, come quello del negozio di dolciumi, che Mary si trovasse a Victoria Station prima delle 19.30. La terza teoria è quella che parte dalle testimonianze del personale del Crichton Restaurant. Secondo lo staff del locale, Mary andava da loro almeno una o due volte a settimana per prendere il tè del pomeriggio insieme a un uomo di bell'aspetto e vestito bene. I camerieri hanno confermato che Mary era al ristorante con lo stesso uomo sia il mercoledì che il venerdì precedenti la tragedia, e la descrizione dell'uomo combacia con quella dell'uomo descritto dalla donna di Victoria Station. Quest'uomo non è mai stato identificato, ma la teoria che Mary vedesse qualcuno sembra essere confermata anche da una sua collega di lavoro, che disse che aveva scoperto Mary a consultare con attenzione e per molto tempo gli orari dei treni. Non sapeva il perché né quale tratta stesse controllando. Non solo, pare che Mary si fosse rivolta a un'agenzia di investigazioni il cui proprietario aveva un figlio che lavorava con lei. Lì aveva parlato con un uomo che fu interrogato dalla polizia, a cui dichiarò che la Money lo aveva consultato su alcune relazioni amorose che le stavano causando dei problemi nel marzo precedente la sua morte. A lui aveva raccontato di avere 3 pretendenti, di cui gli lasciò gli indirizzi, ma poi decise di non proseguire con le indagini. Che fosse uno di questi 3 l'uomo con cui Mary si era incontrata e aveva cenato quella sera? Infine, la quarta pista seguita partì da una testimonianza del 1908, quando un garzone che lavorava presso l'Hanson House si fece avanti con la polizia con dei sospetti verso un suo collega di lavoro. Secondo il ragazzo, che andò a testimoniare dopo che il suo rapporto di lavoro era terminato, l'uomo, un tuttofare suo ex collega, sarebbe responsabile della morte di Mary Money per diverse ragioni. Innanzitutto, ricordava che l'uomo fosse uscito domenica 24 settembre 1905 e che fosse ritornato con una gamba dolorante. Il garzone ricordava con esattezza la data perché quello era stato il suo primo giorno di vacanza da quando lavorava all'Hanson House e quindi avrebbe fatto fatica a dimenticarsi cosa aveva fatto il primo giorno di libertà dal lavoro. Secondo il testimone, inoltre, il tuttofare proveniva dalla stessa città di Mary, Watford, e la conosceva. Non solo, il garzone era sicuro che il tuttofare si recasse con regolarità nella zona dove abitava Mary per poi interrompere questa abitudine dopo la morte della ragazza. Dopo la morte di Mary, inoltre, il garzone notò che il sospetto passava molte notti fuori casa a camminare, come che fosse dilaniato da qualcosa. Senso di colpa? Era stato lui a ucciderla, e perché? Forse lei non voleva più vederlo e lui si era infuriato? Purtroppo non lo sapremo mai. La polizia non lo arrestò perché ritenne che la versione del garzone fosse troppo debole e le prove non erano sufficienti per incriminarlo. L'ultima teoria è legata al fratello di Mary. Robert Henry Money era un uomo dalla dubbia moralità, un bigamo che aveva sposato e avuto figli da 2 donne contemporaneamente. Nel 1912, non riuscendo più a gestire la situazione, diede fuoco alla casa in cui abitava con una delle mogli e i loro figli, non prima però di aver sparato all'altra moglie. Robert e una delle mogli morirono nell'incendio della casa, insieme ai loro figli, mentre quella a cui aveva sparato miracolosamente si salvò. che Mary c'entrasse qualcosa in tutta questa storia. Forse aveva scoperto della bigamia del fratello e lui l'aveva uccisa. Non ci sono risposte, purtroppo, a questa e a tutte le altre domande relative alla morte della povera Mary, caduta, o più probabilmente spinta, tragicamente giù da un treno, con una sciarpa in gola che le impediva di respirare e urlare. Il perché di una morte tanto violenta rimane ancora un mistero, così come l'autore di quello che, data la sciarpa ritrovata in gola, è sicuramente un omicidio. I funerali di Mary Sophia Money si tennero il 4 ottobre 1905 a Watford, città natale della ragazza, al Vicarage Road Cemetery nell'Hertfordshire, in Inghilterra. Il corpo di Mary riposa ancora lì, senza avere mai ricevuto giustizia per la sua drammatica morte. Avete ascoltato Irrisolti, i misteri del crimine, scritto e narrato da Francesca Zanni.